Accomodatevi pure. E vogliamo leggere la parola del Signore, come al solito leggiamo sempre la stessa porzione, cioè da Matteo capitolo 6, Vangelo di Matteo capitolo 6, i versetti dal 5 al 15. Lo leggeremo tante volte che io spero che tutti quanti poi l'avremo imparato, se non l'abbiamo già fatto, a memoria. Quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando preghi tu, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Fin qui la parola del Signore. Oggi in Italia chi ha nostalgia del re? Credo proprio che non ce l'abbia nessuno. Infatti, se ricordate bene, da quando nel 2002 ci fu un emendamento alla Costituzione che nel suo articolo 13° aveva una norma che comunque è stata transitoria, che impediva l'accesso in Italia costringendo all'esilio i discendenti di Casa Savoia, e maschi e anche le loro mogli. Ecco, da quando questa norma è stata abolita e i discendenti di Casa Savoia sono ritornati in Italia, credo che avendoli conosciuti nessuno di noi ha avuto nostalgia della monarchia, soprattutto considerando quali persone avrebbero dovuto fare da re e regine nella nostra nazione. Quindi la verità è che re e regno sono parole che dicono molto poco alle persone del nostro tempo, e a noi in particolar modo in Italia. Magari ancora in Inghilterra c'è questa aura intorno alla famiglia reale e insomma alla monarchia, ma noi italiani quando sentiamo parlare di re e di regno non siamo toccati nella nostra anima. Però non era così ai tempi di Gesù. Infatti, prima di tutto dobbiamo metterci in quei tempi e nella mente delle persone che ascoltavano l'insegnamento di Gesù e ricordarci che il re o l'imperatore, in quel caso insomma c'era l'impero romano, era una figura talmente elevata, talmente augusta da essere perfino divinizzata e quasi adorata. Ma non solo questo, quindi nella mentalità comune, in Israele, a quel tempo, menzionare il regno e il re suscitava una grande nostalgia e faceva sorgere profonde emozioni. La nazione ricordava sicuramente dei grandi re che l'avevano governata nel passato, il re Davide, il re Salomone, altri buoni re timorati di Dio che avevano portato pace, prosperità, progresso alla nazione. E in quel momento, quando Gesù insegnava queste parole, quando Gesù insegnava nella preghiera a chiedere a Dio venga il tuo regno, la nazione di Israele era dominata da stranieri, era sotto il dominio dei Romani e i re che aveva erano stranieri o vagamente, come si dice, anche mezzo sangue. Però oltre all'elemento nazionalistico c'era anche un aspetto che era quello della speranza e della fede. Quando Gesù ha parlato e ha insegnato venga il tuo regno, certamente queste parole devono aver toccato profondamente l'animo dei discepoli e di quelli che l'hanno ascoltata. Perché? Perché proprio annunciavano la promessa che troviamo nell'Antico Testamento, che ci sarebbe stato sul trono di Israele un discendente di Davide che avrebbe ripristinato il regno che a quel tempo era ormai decaduto. Quindi questa era sicuramente la situazione, ma non solo questo. Vi ricorderete che prima che Gesù facesse apparizione sulla scena pubblica col suo ministero c'era stato Giovanni il Battista, e Giovanni il battezzatore, l'immersore, Giovanni aveva parlato della venuta del regno. La sua predicazione era, lo potete leggere in Matteo capitolo 3 il versetto 2: ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino. Si è avvicinato, si sta avvicinando, sta venendo il regno di Dio. E quando poi Gesù ha cominciato a predicare, vi ricorderete che ci fu un'occasione in cui scacciò dei demoni e lo accusavano dicendo: no, questo è per il dito di Belzebù, cioè il capo dei demoni, che lui caccia i demoni. Gesù risponderà in un modo molto interessante e importante dicendo: se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Quindi significa che dal momento in cui è venuto Giovanni il Battista, che aveva detto il regno di Dio è vicino, a quando ha cominciato a predicare Cristo Gesù, l'orologio escatologico, l'orologio che segnava il progresso della storia della salvezza, era andato avanti. Il regno di Dio è vicino, Gesù ha detto: no, il regno di Dio è giunto fino a voi. E in un'altra occasione Gesù stesso ha detto: il regno di Dio è in mezzo a voi, in mezzo a voi, entos, addirittura qualcuno traduce dentro di voi. Quindi il fatto che in questa preghiera che Gesù ci insegna, che vi ricordo è la preghiera degli ultimi giorni, la preghiera che il Signore ha insegnato ai cristiani, ai suoi seguaci, a quelli che avrebbero chiamato Dio Padre nostro che sei nei cieli, il fatto che nella preghiera degli ultimi giorni il Signore ci ha insegnato questa richiesta e che riguarda il regno di Dio è davvero molto significativo. Perché? Perché questo tema biblico, questo tema del regno è davvero centrale, importantissimo, e ha vari aspetti che cercherò di spiegarvi a cominciare da questa mattina. Probabilmente ci intratterremo più di una predicazione su questa richiesta. E la prima cosa che vi voglio dire stamattina è questa, che anche la seconda richiesta, così come la prima ve la ricordate, ne abbiamo parlato domenica scorsa, sia santificato il tuo nome. Anche la seconda richiesta, venga il tuo regno, riguarda primariamente Dio. E per il regno di Dio che Gesù ci chiede di pregare. E per il regno di Dio che noi dobbiamo esercitare i nostri desideri, anche esprimere le nostre richieste e anche agire, che il Signore ci dice di supplicare. Ciò che appartiene a Dio, ciò che è di Dio, deve avere la priorità. Ciò che è di Dio deve essere primariamente ricercato. L'abbiamo appena cantato, avevo chiesto ad Andrea di metterlo nella liturgia, l'inno che è preso da Matteo 6,33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date in più. Cercate prima il regno di Dio, quindi quello che deve essere l'attenzione, il fuoco della nostra vita deve essere proprio questo. Vedete che cos'è l'idolatria? Molte persone pensano che l'idolatria sia rendere un culto al legno, alla pietra, all'oro, ma non è così. L'idolatria è sostituire Dio o mettere allo stesso livello di Dio, o mettere come priorità, anche prima di Dio o accanto a Dio, qualcos'altro o qualcun altro. Io quando ero ragazzo suonavo il clarinetto in una banda, e vi assicuro che ho fatto, forse non so se posso dire centinaia, ma dozzine e dozzine di processioni, dietro le statue a suonare con la banda. Ma sinceramente io credo che il mio peccato in quell'occasione non era il fatto che stessi suonando dietro una statua. Il mio peccato era che io mi stavo dedicando a qualcosa che semplicemente pensavo che mi facesse guadagnare un po' di soldi, niente di più, perché il mio cuore e la mia mente erano completamente altrove. Il vero culto idolatra è quando si sostituisce Dio con qualcun altro o con qualcos'altro. Certo, quella è una forma di idolatria, lo sappiamo benissimo, trasportare delle statue che sono morte, idoli muti che non parlano, che non sentono, che non possono fare alcunché, è una follia. Ma attenzione ad altre forme di idolatria alle quali ciascuno di noi è soggetto e vi può cadere. Infatti Dio deve essere prima di tutto. Quando Gesù ci insegna che nella preghiera la prima cosa deve essere la santificazione del nome di Dio e la preoccupazione che il regno di Dio venga, ci sta insegnando proprio questo: mettete il Signore al primo posto nella vostra vita, cercate prima il regno di Dio. E un'altra cosa che questa preghiera, questa richiesta ci insegna è che Dio è re. Dio è re. E un regno è costituito da tre elementi: ci vuole il re, ci vuole il luogo fisico dove il re domina, e ci vuole poi un popolo, ci vogliono dei sudditi. Tutte e tre le cose sono importanti, e la prima cosa è proprio che ci deve essere un re affinché ci sia un regno. Se Gesù ci insegna a chiedere che il regno di Dio venga, lo fa perché Dio è re, perché egli ha un luogo dove deve stabilire il suo regno, e perché ha un popolo che deve chiamare, deve convocare affinché siano i suoi sudditi. La scrittura ci insegna questa verità in modo estremamente chiaro. Pensate semplicemente a quello che dicono e che insegnano i Salmi. Salmo 47: poiché Dio è re di tutta la terra, cantategli un inno solenne. Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. E ancora Isaia ci dice che Dio è sul suo trono elevato, e che lui è l'Altissimo e che domina dai cieli. Lui è un gran re. Bellissima, bellissimo anche l'espressione del Salmo 95: il Signore è un Dio grande, è un gran re sopra tutti gli dèi. e come re possiede tutte le insegne della sua regalità. Lui ha un trono, lui ha uno scettro, lui ha una spada e ha la corona. Meraviglioso nel libro dell'Apocalisse al capitolo 19, dove si parla di Cristo che aveva il capo con molti diademi, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Dio è re perché ha tutto il potere e conserva tutto quanto e accentra a sé tutto quanto il potere. Oggi noi viviamo in una democrazia e per questo non comprendiamo la grandezza e la potenza di un re. Oggi noi vediamo il potere che è diviso tra il potere esecutivo, il potere legislativo, il potere giudiziario. Ma in Dio invece c'è tutto il potere. È scritto per esempio in Isaia capitolo 33, il versetto 2, il Signore dice che ha in Lui ha tutta quanto il potere, Lui legifera, Lui domina, Lui esegue il giudizio, ha il potere di condannare. Il re poteva stabilire in un istante la condanna di un uomo e nessuno poteva appellarsi alla sua volontà. Infatti Gesù ci dice, io vi dico io chi dovete temere. Non temete chi può uccidere il corpo, ma temete colui che dopo aver ucciso il corpo può anche mandare nella Geenna del fuoco. Dio ha potere di condannare, Dio ha potere di graziare, di perdonare. Vi ricordate quando Gesù disse al paralitico, i tuoi peccati sono rimessi? La gente rispose, ma chi è che può perdonare se non Dio soltanto? Dio ha il potere della grazia sovrana, solo Dio può graziare. Quindi Dio è un gran re sopra tutti gli dèi e la scrittura dice che Dio è Cristo, è re dei re e signore dei signori. Segnatevi questa cosa qui, è importante. Ogni tanto vi capiterà di incontrare qualche testimone di Geova e dovete mettere i testimoni di Geova davanti a questi due versetti. Mettete i testimoni di Geova davanti a Prima Timoteo 6:15, che dice così, parla dell'apparizione di Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata da chi? Dal beato e unico sovrano, il re dei re e il signore dei signori. Chi è qui il beato e unico sovrano? È Geova, il padre, no? Re dei re e signore dei signori. Ma poi prendete due passi in Apocalisse, capitolo 17, versetto 14, che dice così, combatteranno contro l'agnello. E l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. Signore dei Signori e Re dei Re è attribuito al Padre, Signore dei Signori e Re dei Re è attribuito al Figlio, qui e anche in 19:16. Perciò Dio è il Re. Quando Cristo ci dice, Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, ci sta dicendo che noi abbiamo un Dio che è il Re, che domina su tutte le cose. E questa devo fare una prima applicazione. C'è tanta gente che quando pensa a Dio come a qualcuno che se ne sta nei cieli e si fa i fatti propri e che non ha niente a che vedere con Lui, se c'è, se mai ci dovesse essere. Oppure che vive dicendo, sì, Dio esiste, però io faccio la mia vita. No, io vi dico che Dio è il re dei re, il signore dei signori, e in Lui c'è tutta la potenza. In Lui c'è la vita di tutti gli esseri umani. E anche chi non prega, venga il tuo regno, deve riflettere su quanto è grande l'essere divino di cui la Bibbia ci parla. Un essere che è un gran re sopra tutti quanti gli dèi, che ha tutto il potere, che ha tutta la sovranità, che ha la tua vita nelle sue mani, che ha il potere di dire continua a vivere, continua a respirare ancora, ancora e ancora, oppure può dire una sola parola e il tuo cuore si ferma, il mio cuore si ferma, in un istante. Pensate a quanto è grande l'Iddio della Bibbia, l'Iddio al quale Cristo ci indica e ci insegna a pregare, è il Re, venga il tuo regno, ma non solo. Questa verità che Dio è un gran Re, è il Re, il Signore dei Signori e il Re dei Re, ci indica che noi abbiamo un grande privilegio. La grandezza della persona con cui ci associamo definisce anche la nostra dignità. Se io sono socio di un ladro o di un criminale, che cosa posso essere io? Se io sono al servizio di una persona abietta, imbrogliona e disonesta, cosa posso essere io? Ma se io sono al servizio di colui che è il Re dei Re e il Signore dei Signori, se io sono il più umile e l'ultimo dei suoi servi, oh, questo mi dà un grande onore, un onore che è più grande di qualunque onore che si possa immaginare. Essere uno schiavo di Dio significa avere più dignità di essere il maggiordomo nella casa del più potente dei narcotrafficanti, perché Dio è l'essere buono, giusto e perfetto, ed essere noi ai suoi servi, e questo è quello che dobbiamo sentirci. Siamo qui, e non sto parlando di me che sono un predicatore, ma di ciascuno di voi. Voi siete i servi del Dio vivente, voi siete i suoi figli e le sue figlie, siete anche i suoi schiavi e le sue schiave, perché servitore significa proprio questo. E avere Dio come nostro padrone, avere Dio come nostro re, significa che noi abbiamo una grandissima dignità in questo mondo. Quando andiamo per strada, teniamo la testa alta. Noi non siamo gli ultimi, siamo associati all'essere che è il creatore del cielo e della terra. Quindi abbiamo un grande onore. Quando noi preghiamo, venga il tuo regno, stiamo dicendo: Signore, noi abbiamo parte in questo regno, e tutti i regni di questo mondo, i regni dei babilonesi, degli egiziani, degli assiri, i regni dei medi e dei persiani, il grande regno di Alessandro Magno e l'impero romano, tutti sono passati, ma il regno di Dio non passerà mai. E noi non passeremo con Lui, abbiamo un grande onore e ci possiamo fidare di Lui. Ci possiamo fidare di Lui. Ammettiamo che ci sia una persona di 2 metri che pesa 150 chili di muscoli che vi venga incontro. Facciamo così, che venga incontro a me, minacciosa, mi vuole distruggere. E c'è una persona che mi vuole bene e mi vuole difendere, ma questa persona è... Io so che mi ama e darebbe la mia vita per me, ma questa persona è mingherlina, pesa 50 kg, è alta così, e mi dice: non ti preoccupare, ti difendo io. Secondo voi mi potrei mai fidare di lui? No, assolutamente no. Può volermi bene quanto vuole, può avere le migliori intenzioni nei miei confronti, ma come può combattere contro un gigante del genere? Dio non è soltanto una persona che ha buone intenzioni verso di noi. Lui ha anche tutto il potere e la capacità di difenderci. E per questo ci possiamo fidare di Lui. Non solo Lui è un Re che ci ama, ma è il Re che è onnipotente e ci può difendere. Possiamo fidarci di Lui. Possiamo affidare completamente la nostra vita nelle Sue mani. Venga il tuo regno. Significa che c'è questo Re che è Dio, che è dalla nostra parte, che ci possiamo fidare di Lui. Ma che cos'è questo regno di cui Cristo ci parla? Beh, Gesù ha parlato del regno di Dio in modi diversi. Se avete fatto caso leggendo i suoi discorsi, troverete che Gesù ha parlato del regno di Dio in due modi essenzialmente diversi, come una realtà interiore, personale, qualcosa che è già presente e realizzata nei cuori delle persone che appartengono a Lui, qualcosa che si era già realizzata quando Lui era venuto, e poi in un altro senso come di una realtà esterna, pubblica, ancora futura e di là da venire. Vi mostro alcuni di questi passi. Per esempio, se avete la Bibbia, prendetelo perché questo vi può essere utile. Per esempio, prendete in Luca capitolo 17, i versetti 20 e il 21. Gesù, interrogato dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi. Cioè, il regno di Dio non viene con i giochi d'artificio, non viene con il rumore della tromba e degli eserciti. Il regno di Dio viene in modo quieto, pacifico, e né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Chi era in mezzo a loro? In quel momento c'era Gesù, il re, e Gesù stava dicendo: il regno è qui perché c'è il re, sono venuto io sono il re, e qui non ci sono giochi d'artificio, non ci sono eserciti, ma il regno di Dio è in mezzo a voi. Qualcuno dice, traduce anche, se vedete nella nota, l'avverbio entos significa dentro di voi, è dentro di voi. Cioè, questo è uno dei modi in cui Gesù ha parlato del regno di Dio. Per esempio, anche in Matteo 12, al versetto 28, se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è giunto dunque fino a voi il regno di Dio. E ancora, ascoltate quest'altro versetto, sempre in Luca, al capitolo 10, i versetti 17 e poi il 18, dice così, Luca 10:17: i 70 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore, ed ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del male, e nulla potrà farvi del male. Quindi Gesù parla della potenza, della liberazione, della venuta del regno di Dio, come qualcosa che si stabilisce dentro il cuore, no? Però non solo così. Se avete letto con attenzione tutte le volte che Gesù parla del regno, ci sono momenti in cui Gesù parla del regno di Dio come di una realtà esterna, pubblica, futura. Per esempio, quando parla del giudizio, in Matteo 25, guardate cosa dice il Signore Gesù, parlando della sua venuta, al versetti 31 e 32: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Vedete, qui sta parlando di una venuta del regno, il Figlio dell'uomo che si siede sul suo trono glorioso, e che è qualcosa di pubblico, tutti quanti lo vedranno. Tutte le genti saranno riunite davanti a Lui. E in questa preghiera che Gesù ci insegna, venga il tuo regno, ci fa comprendere che il regno è qualcosa che deve venire ancora. È venuto in un certo senso, è in mezzo a noi, è dentro di noi, ma c'è anche un senso in cui questo regno deve venire. E vi ricordate nel giorno che Gesù fu ascese al cielo, nel libro degli Atti degli Apostoli, ci fu proprio questa domanda. Gli dissero: ma quando verrà, Signore? È in questo tempo che ristabilirà il regno di Israele? Atti capitolo 1 versetto 6. Ed egli rispose: Non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. In questo caso, ancora una volta, Gesù sta parlando di un regno futuro. Quindi comprendiamo, quando preghiamo venga il tuo regno, dobbiamo tenere in considerazione che Gesù parla di una presenza del regno e di una venuta del regno. C'è un senso in cui il regno è già venuto e c'è un senso in cui il regno deve ancora venire. I teologi hanno spiegato questo, diciamo, dichiarando o definendo questo regno in due modi: il regno della grazia e il regno della gloria. Il regno della grazia è già venuto, perché è la grazia di Dio che si stabilisce nel cuore, che trasforma la vita delle persone, che stabilisce la verità, la giustizia, la santità, l'amore, la pace di Dio, è già venuto, ma si deve aspettare come qualcosa che deve ancora compiersi e completarsi pienamente, il regno della gloria di Dio, quando sarà universalmente visto che Cristo Gesù è il Re dei Re, il Signore dei Signori, e tutta la terra sarà ripiena della gloria del Signore. Quindi Dio ha scelto che prima si manifestasse la sua grazia nel mondo e poi questa grazia aumentasse fino a che a un certo punto il ritorno di Cristo avrebbe stabilito il regno della gloria di Dio. E questo deve farci riflettere su un paio di cose. Prima di tutto, non dobbiamo pensare che il regno di Cristo, il regno di Dio, è un regno di natura politica. Questo era quello che avevano pensato all'epoca molti giudei. Pensavano che sarebbe venuto il Messia che avrebbe cacciato i Romani e avrebbe stabilito un regno politico. Vi ricordate cosa ha detto Gesù davanti a Pilato? Ha detto: il mio regno non è di questo mondo. Perché se fosse di questo mondo i miei soldati avrebbero combattuto, ma il mio regno non è di questo mondo. E non è quindi un regno di natura politica, e dobbiamo fare attenzione perché molti cristiani nel corso della storia sono caduti in questo errore, di pensare che la venuta di Cristo è tale da autorizzare i cristiani a dover necessariamente impegnarsi nella politica per poter cambiare le strutture del mondo. Fratelli, non è così. Gesù avrebbe potuto benissimo farlo, ma ha stabilito di fare in modo che prima deve venire il regno della grazia, e la grazia deve conquistare i cuori prima che il regno della gloria si manifesti. I due regni sono certamente in continuità, come ha detto Thomas Watson, differiscono solo nel grado, perché la grazia è la gloria in gemma, mentre la gloria è la grazia in fiore. E quindi che cosa significa? Cosa dobbiamo, quando noi preghiamo, Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, che cosa stiamo chiedendo a Dio? E con questo concludo. Quando noi chiediamo, Padre nostro, venga il tuo regno, noi che abbiamo compreso cos'è il regno di Dio nell'insegnamento di Cristo, possiamo comprendere che noi chiediamo che prima di tutto chiediamo qualcosa che riguarda noi stessi personalmente, e poi chiediamo qualcosa che riguarda tutta l'umanità. E quando chiediamo qualcosa che riguarda noi stessi, stiamo chiedendo che questo regno della grazia sia stabilito nei nostri cuori, sia stabilito nel mio cuore, sia stabilito nel cuore dei nostri fratelli, sia stabilito nel cuore di tante altre persone che ascolteranno il Vangelo. In altri termini, la preghiera venga il tuo regno è la preghiera perché l'evangelizzazione progredisca, perché altri eletti siano portati nella Chiesa, siano chiamati efficacemente, perché ci siano dei risvegli, perché ci siano altre persone che vengono alla conoscenza salvifica di Cristo. Ma non solo, quando noi preghiamo Padre nostro, venga il tuo regno, noi stiamo pregando che in noi, dentro di noi, l'ignoranza, la contaminazione del peccato e la miseria siano indebolite e che si stabilisca piuttosto in noi la conoscenza della verità, la santità, le ricchezze della grazia. In altri termini, è una preghiera che noi dobbiamo fare costantemente, perché mentre noi preghiamo che il regno di Dio venga e progredisca, noi stiamo pregando che la nostra santificazione e il nostro ravvedimento siano purificati, la nostra santificazione aumenti, il nostro ravvedimento sia approfondito. Questo è la prima cosa a cui dobbiamo pensare. Fratelli, noi abbiamo toccato con mano, purtroppo, quanto è triste e doloroso vedere che ci sono degli ipocriti che si nascondono tra gli agnelli del Signore, dei lupi che si travestono da pecore e delle persone che sono come Anania e Saffira, degli ipocriti e che poi la loro ipocrisia prima o poi viene svergognata. Ma dobbiamo fare attenzione che noi stessi non siamo nel numero di quelle persone, perché come vi ho detto più volte, l'ipocrisia è qualcosa, l'ipocrita è prima di tutto una persona che è egli stesso, che è la stessa, è ingannata, non ha gli strumenti e le capacità di vedere la propria stessa ipocrisia. E quando noi preghiamo Padre nostro, venga il tuo regno, noi stiamo mettendo alla prova noi stessi, dicendo: Signore, fa che l'ignoranza, la cecità, il peccato che sono ancora residui in me, la miseria possano essere eliminati. Fa, o Signore, che il tuo regno in me possa progredire. Fa, o Signore, che ci siano le ricchezze della tua grazia, che ci sia la bellezza della santità, che ci sia la conoscenza della verità, la comprensione, l'amore per la verità. Ma quali sono questi segni? Come possiamo essere sicuri che noi apparteniamo al Signore, che il regno di Dio è già presente in noi? Vi dirò un paio di cose e ho davvero concluso. Prima di tutto, se vogliamo essere sicuri che il regno di Dio è in noi, non appoggiamoci su quelle cose che sono esterne. Ah, ma io mi sono battezzato 10 anni fa, 20 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa, 40 anni fa, nel mio caso 35 anni fa, 34 in realtà. No, queste cose sono importanti, il Signore ha ordinato che chi crede in Lui deve essere battezzato, ma non sono le cose esterne che ci salvano, non è il battesimo che ti salva. Molte persone al tempo di Geremia dicevano: no, andiamo al Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, e pensavano che essere nel Tempio del Signore significava essere salvi, ma Dio dice: no, non è questo quello che vi salva, non sono i sacramenti esterni, non sono le vostre azioni, non è l'appartenenza a una chiesa, non è neanche credere nella giusta confessione di fede, non sono queste le cose che ci salvano. Dobbiamo fare attenzione che spesse volte lo Spirito Santo compie delle opere, ma non sono opere salvifiche. Giuda, pensiamo a Giuda. Ma quante cose della vita cristiana Giuda ha goduto? È stato vicino a Gesù, conosceva la sua parola, è stato mandato in missione da Gesù, ha fatto anche lui i miracoli che avevano fatto gli altri apostoli. Vi ricordate quando ritornarono dalla missione? Dissero: anche i demoni ci sono sottoposti. E nessuno si è mai immaginato che Giuda non appartenesse a questo numero. Quando Gesù, nella notte in cui fu tradito, disse: uno di voi mi tradirà, nessuno sospettava che questi fosse Giuda. Quando si parlava del, vi ricordate la questione dei denari, no? E dell'alabastro di olio profumatissimo, quando si diceva che Giuda era un ladro, lo sapeva Gesù, ma gli altri non lo sapevano che Giuda fosse un ladro. E Giuda era lì alla notte in cui Gesù amministrò la cena del Signore. Giuda fu uno di quelli ai quali Gesù lavò i piedi. Quanti privilegi ha avuto Giuda! Eppure Giuda non aveva la grazia salvifica di Dio, non apparteneva al numero degli eletti, non era un vero discepolo di Cristo. Molte persone possono avere luce, conoscere la verità, riuscire perfino a parlarne ad altri, conoscenza, una certa commozione, perfino una certa commozione. Giuda pianse confessando il proprio peccato. E tutte queste cose non sono sufficienti. L'Apostolo Paolo dice che si può anche essere persone che si parlano le lingue degli uomini e degli angeli, si ha la conoscenza di tutta la scienza e conoscere le profezie e i misteri, perfino essere persone generose, dare la propria vita o i beni per nutrire i poveri, e non avere l'amore, non essere nulla. Non avere lo spirito. Attenzione, la domanda è: il regno di Dio è nel mio cuore? Non ti appoggiare a quella lacrimuccia che hai versato qualche tempo fa, a quella conoscenza superficiale che hai della scrittura, a quella confessione generica di peccato che fai. Come faccio ad essere sicuro che appartengo a Cristo e che il regno di Dio è in me? Te lo dico io. Ci deve essere stata la metamorfosi della rigenerazione, la nuova nascita. Se uno non è nato di nuovo, Gesù ha detto, non può né vedere né entrare nel regno di Dio. E la nuova nascita è qualcosa di completamente diverso. Non è semplicemente capire qualcosa del Vangelo. È avere una effetto, la verità del Vangelo ha un effetto nel mio cuore, ha trasformato il mio modo di vivere, di pensare, i miei sentimenti sono adesso nuovi, non sono stato semplicemente commosso, sono stato cambiato. La nuova nascita, vedete, è qualcosa che fa sì che ci sia un profondo, reale cambiamento nella vita cristiana. Non è qualcosa che io attacco sopra, come si attacca un adesivo, è qualcosa che mi trasforma. Molte persone dicono alle persone che sono nate di nuovo: non sei più la stessa persona. Che cosa vogliono dire? Che sono diventate perfette? No, nessuno di noi che è nato di nuovo diventa perfetto, ma il cambiamento è così profondo che il nostro modo di pensare è diverso, il nostro modo di parlare è diverso, le nostre abitudini sono diverse. Ci deve essere questa trasformazione. La domanda è: presto o tardi nella tua vita c'è stata? In alcuni è più drammatica, certo. In altri è più lenta, ma ogni persona che è nata di nuovo deve poter dire: non sono più lo stesso. Da quando ho incontrato Gesù ci sono state cose che costituivano la mia vita quotidiana, i miei desideri costanti, che adesso io li odio. Adesso amo altre cose. Oh, non posso dire di non essere tentato mai di tornare al vomito, Non posso dire di non essere tentato mai, di tornare a voltolarmi in quel fango, ma io adesso vedo quel fango che era prima la mia casa e adesso dico non è più quella la mia vita, non è quella la mia vita. Sono un'altra persona. Prendete un maiale, lavatelo, portatelo nel salotto di casa e fatelo girare in mezzo ai vostri mobili. Appena lasciate la porta aperta, tornerà a buttarsi nel fango da dove è venuto. Ma se quel maiale avete il potere di trasformarlo in un gatto, magari non lo farà più, non si butterà nel fango, perché la sua natura è stata cambiata. Ed è questa la nuova nascita. Da maiali siamo stati trasformati. Non amiamo più le cose che prima amavamo. Adesso il nostro desiderio è quello di vivere nella comunione con Dio. Bramiamo Dio, desideriamo Dio. La persona che è nata di nuovo si sveglia al mattino e ringrazia Dio, va a dormire la sera e ringrazia Dio. Mangia un buon cibo e dice grazie Signore, e ha il desiderio di cercare Dio, ha il desiderio di ascoltare la parola di Dio, ha il desiderio di ubbidire a Dio, e quando i suoi passi vanno in un'altra direzione, si pente e piange e chiede aiuto, e quando sente che Dio si allontana da lui e non avverta il senso della sua presenza, si inquieta. Il regno di Dio è dentro di voi, significa che avete il desiderio di Dio, la brama della comunione con Dio, il lamento di quando non la si ha, un desiderio attivo, una tensione costante verso di Lui, crescente, che ci porta a scegliere sempre il meglio e ci distacca da ciò che è umano, mondano, terreno, passaggero. Chi è nato di nuovo ha la fede che ci fa apprezzare la parola, e che deriva dalla parola, all'amore, l'amore verso il prossimo e l'odio verso il peccato, e si consacra a Dio senza distrazioni. C'è un bellissimo passo in Prima Corinzi capitolo 7, e ho concluso, il versetto è il 35. Dico questo nel vostro interesse, non per tendervi un tranello, ma in vista di ciò che è decoroso, e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. Mi ha fatto molto riflettere questa cosa, consacrarsi al Signore senza distrazioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire questo fondamentalmente, che la nostra vita di comunione con Dio non dipende dai tempi e dalle circostanze, non è a singhiozzo. Oggi mi faccio una boffata di, che so, leggo la Bibbia, prego, poi vado in chiesa, e poi per un mese, per due mesi, per tre mesi. C'è gente che è così, c'è gente che ha belle parole nei confronti di Dio, però riescono a stare per settimane e mesi senza ascoltare la parola di Dio, senza vivere nella comunione fraterna, senza cercare il popolo del Signore. Sono distratti. E chi vive in questa distrazione molto probabilmente, no, non necessariamente, ma molto probabilmente non ha il regno di Dio nel suo cuore. Il regno della grazia non si è stabilito. E infine, proprio se preghiamo così, Padre nostro, venga il tuo regno, ci sarà un impegno affinché questo regno di Dio venga in noi. Che è? Che genere di regno è? Il regno di Dio, scrive l'Apostolo Paolo, Romani 14, 17, non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E quando noi preghiamo, Signore, Padre nostro, venga il tuo regno, cosa stiamo chiedendo se non che venga la giustizia, la pace e la gioia nel nostro cuore? E quando noi nella nostra Chiesa desideriamo che la nostra Chiesa sia il regno di Dio, cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo che sia un luogo dove c'è giustizia, pace e gioia, e dove tutto ciò che non è giustizia, che è iniquità, che è menzogna, che è litigio, che è ira, che è invidia, che è contese, e tristezza e sofferenza, siano cacciati fuori, fuori di qua, il mio cuore, la mia Chiesa, Signore, desidero che sia il luogo dove tu regni, venga il tuo regno, cioè venga la tua giustizia, la tua pace e la tua gioia. Continueremo a parlare del regno della gloria, probabilmente domenica prossima, ma questa mattina e in questa settimana conserviamo questa parola nel nostro cuore. E mentre preghiamo venga il tuo regno, chiediamo che il Signore stabilisca il suo regno di grazia nei nostri cuori. Chiniamo il capo. Padre nostro celeste, noi ti ringraziamo per il dono dell'insegnamento della tua parola. Ti ringraziamo perché Cristo Gesù, il nostro Signore, ci ha insegnato come dobbiamo pregare e non ci ha lasciati nella confusione circa a ciò che deve avere la priorità, che deve occupare principalmente i nostri pensieri. E questa mattina abbiamo riflettuto sul fatto che la venuta del tuo regno di grazia deve occupare il primo posto nei nostri cuori. Padre nostro celeste, venga il tuo regno di grazia in noi, venga il tuo regno di grazia nel mio cuore, nel cuore dei miei fratelli e delle mie sorelle, di questi giovani, di queste giovani, di questi bambini, di questi anziani. Il tuo regno di giustizia, di pace e di gioia si stabilisca e cacci via tutta l'ingiustizia, l'iniquità, la menzogna, la bugia, l'ira, l'orgoglio, tutto ciò che non appartiene alla verità. Fa, o Signore, che veramente, veramente possiamo camminare nel tuo timore e che si veda che tu sei il nostro Re, il Re dei Re e il Signore dei Signori. A te la gloria, o Signore Gesù Cristo. Amen.